よね。
Il battito dei giochi.
È un pomeriggio particolare questo di sabato e con noi qui al battito dei giochi insieme a me Alessandro Cesaretti, ormai mio compagno di radio. Ciao Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, diciamo che è un pomeriggio particolare per tanti aspetti, perché in teoria sarebbe stato il sabato dei giochi,
sarebbe stato il giorno dopo il venerdì.
Eh sì, è un sabato un po' non direi triste, diciamo diverso.
È un giorno interlocutorio, perché ci si lecca le ferite dalla giornata del giorno prima e si pensa alla giornata del giorno dopo. In tutto questo, la sera del sabato c'è un momento estremamente particolare,
sì,
che è quello dei cortei storici meravigliosi,
sì,
e in questo contesto c'è la lettura dei bandi di sfida, il momento in cui si inizia a respirare veramente il palio vero e proprio, che si terrà la domenica. Oggi, Elisabetta, cari amici, abbiamo l'onore e il privilegio di avere, e non nascondo anche un pizzico di emozione, perché comunque essendo nato nei giochi, per me questi che vi sto per presentare sono dei personaggi, delle icone della storia dei giochi delle porte, che hanno fatto grandi giochi delle porte. Ma non mi dilungo oltre e ve li presento,
sì,
perché
sì,
come detto, questa è la giornata dei priori, la giornata della sfida, e quindi abbiamo dei priori che hanno fatto veramente la storia dei giochi. Partiamo subito con un monumento dei giochi,
dei giochi.
E nonché priore storico della mia porta, lo devo dire, perché altrimenti sarei un po' ipocrita.
Quindi di Porta San Donato.
Di Porta San Donato è Mario Barberini, priore 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88. Poi abbiamo, per San Benedetto, Massimiliano Rondelli, che è stato priore della Porta di San Benedetto 1990, 91, 92, 93. Abbiamo Romano Giombini, priore del 91, 92, 94, 95, 96, e Salvatore Zenobi 2004, 2005. Quindi abbiamo anche un priore che ha visto solamente l'euro, perché la lira non l'ha minimamente sfiorata.
Romano Giombini per Porta San Martino.
Porta San Martino, chiaramente.
E Salvatore Zenobi per Porta San Facondino,
assolutamente sì. E quindi, Elisabetta,
sono emozionata, perché l'ho visti da, diciamo che il colosso, chiamiamolo così, il saggio del gruppo, no, perché ero abbastanza piccolina quando faceva il priore, ma
il prof.
È il prof, lo chiamiamo così, il maestro, meglio ancora, il saggio. Però gli altri li ricordo, perché io ero bambina, già sfilavo.
Beh,
e quindi li ricordo lì che declamavano,
chi ama i giochi non può non ricordarli. Ma partiamo subito ascoltandoli, no?
Sì, allora, ascoltiamoli subito
con Mario. Allora, intanto grazie e benvenuto.
Grazie a voi.
Mario, questo sabato un po' particolare, dopo tanti anni non abbiamo i giochi. Che ti viene in mente quando ti dico giochi delle porte? Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Penso che potresti raccontare, scrivere un libro.
Eh sì, io ho iniziato non come priore, bensì come caldama e cavaliere con mia moglie nelle 81. Abbiamo iniziato lì, poi mi hanno proposto di fare il priore, dal momento che Ponti e il priore, la moglie, avevano fatto il loro triennio. E dico, accettiamo. E fu fatto, il problema era del vestito, perché Ponti era un po' più bassino, la moglie, di noi. E quando hanno sfidato, mia moglie me lo ricorda sempre, ci guardavano sempre da piedi, perché la certa aveva fatto un bel riporto. Tutti dicevano: io si sono accorciati, o si sono accorciati, o si sono allungato il vestito. Le cose sono due.
Che in realtà si era allungato il priore.
Adesso è anche un po' abbassato col tempo, ma in ogni modo mi contento.
E questo era il 1982, il primo anno?
No, 82, sì, quello in cui fu bruciata l'abasto, fu bruciato il palio.
Poi ce lo racconti,
sì.
Dai, poi ce lo racconti. Adesso sentiamo un attimo il secondo priore, sì. Massimiliano Rondelli, priore 90, 91, 92, 93. Colui che è arrivato proprio a un passo dal palio storico di San Benedetto. Perché poi nel 94, con il nostro amico Lucio, arrivò finalmente il palio dopo 18 anni. Massimiliano, che ricordi hai? La prima sensazione quando ricordi quel periodo?
Quel periodo è stato un periodo eccezionale per me, perché ero molto giovane, un quarantenne, rampante e quindi con tanta voglia di fare. Avevo avuto un'eredità piuttosto pesante per quanto riguarda il priorato, perché venivo dal priorato di Giancarlo Franchi, che appunto aveva abbandonato non tanto, diciamo, serenamente, e dovevo ricostruire un po' un discorso di porta San Benedetto. Ce la misi tutta e venne fuori una porta eccezionale,
che fu la base poi per i successi che vennero dopo.
Sicuramente sì, creammo un ambiente estremamente di amicizia, e perché mi viene pensata adesso com'è la porta mia, mi trovo in difficoltà.
Beh, diciamo che questo messaggio è un messaggio importante, anche soprattutto questo, in questo
sì.
momento.
Anche questo sì, in questo momento, ecco, l'unità che avevamo 30 anni fa è andata un po' scemando ultimamente, e di questo ne sono veramente dispiaciuto.
Bene, adesso passiamo la parola a un altro decano dei giochi delle porte, che è Romano. Romano ha per me due, diciamo, ha tre elementi di ricordo, un po' guerreggiante e un po' storico, nel senso che Romano è stato un priore, l'unico priore che ha avuto un salto di un anno nel suo priorato, perché lui è stato priore 91-92. Nel 93 no, e poi riprese la guida della porta di San Martino nel 94, nel 95 fino al 96. Erano gli anni d'oro di Sonni, erano gli anni d'oro di Daniele Pedano e Massimo Spigarelli, erano insomma gli anni di Pinky Pica, erano anni insomma in cui San Martino dominava la piazza. Ma non solo, perché Romano, io lo ricordo molto bene, nonostante, diciamo, ero abbastanza giovane all'epoca, fu anche uno di quelli che insomma pensava a esportare la nostra festa, e ricordo sicuramente tra queste cose che lui ha messo in piedi il Convivio Polonis, che fu sicuramente un elemento di grande novità e sicuramente un'intuizione di una portata, secondo me, storica per la manifestazione. Romano, benvenuto, raccontaci un po'.
Grazie. Per raccontarvi un po' tutto ci prendiamo un giorno di ferie. Voglio sottolineare il buco del priorato. Intanto, allora, in quell'anno venne assegnata la prima taverna restaurata alla porta di San Facondino, con un'eccezione che non era la porta che prendeva in gestione la taverna, ma erano tre personaggi che avevano costituito un'associazione e la taverna se la gestivano loro. E in quell'occasione ci fu un grosso dibattito, ma non mettemmo gli avvocati.
ogni
riferimento è puramente casuale. Preferii fare un passo indietro io, piuttosto che creare tante discussioni, che poi successivamente quel passo indietro ha fatto ragionare un po' tutti e rivedere un po' la situazione, rimetterla un pochino in piano. Devo dire, sempre riferendomi al Convivio Polonis, devo fare un grosso elogio a una persona che purtroppo non c'è più, che è Maria Fioriti. E Maria Fioriti faceva parte dell'associazione Amici della Porta di San Facondino, cioè quelli che avevano preso la taverna in gestione.
Certo, quel gruppo lì.
Quel gruppo lì. Ci trovammo a fare il convivio con il convivio il giovedì, prima dei giochi, con tutte le taverne non disponibili per fare il convivio, e l'associazione Amici della Porta di San Facondino si misero al lavoro e a disposizione totale per addobbare e per aiutare nella gestione del primo convivio Pulonis.
Quindi anche nella divisione un messaggio di unità quando c'era di mezzo la festa e il bene della festa.
E devo veramente togliermi tanto di cappello per l'intuito di Maria Fioriti, l'intuito culturale di quella manifestazione, che veramente affrontavamo per la prima volta. E considerate, con l'aiuto dell'APT, quella volta c'era l'azienda per il turismo che era regionale, e a Gubbio c'erano i capi storici dell'APT e ci diedero una mano Bedini e Viola, che erano i responsabili, ci diedero una mano nel senso di reperire i personaggi da invitare al convivio.
Quindi, e dico, un senso di coralità e di servizio alla festa che travalicava quelli che potevano essere anche dei dissidi magari interni o delle vedute diverse, no? Quindi una cosa forte, e che e poi nella realtà ha di fatto sancito l'avvio di un evento che è assolutamente fondamentale, no? Ormai
forse ha preso una direzione un pochino diversa da come era stato impostato, ma l'importante è che esiste.
Certo.
Devo dire che siamo stati copiati immediatamente da altre città dell'Umbria, che l'hanno recepito però come veramente era stato pensato all'inizio. Vi dico solo che ci fu un personaggio in quel primo convivio che era la direttrice di Bar Giornale, una rivista che arriva a tutti i bar, ristoranti, alberghi d'Italia, con una recensione che veramente, a pensarci ancora oggi, mi si accappona la pelle, dicendo che pensava di venire alla solita festa magnereccia con cose stranissime
e invece
ha trovato una situazione veramente importante.
Grazie Romano, è veramente tante cose da dire, tanti aneddoti, tanti approfondimenti su questi aspetti che sono il sale della festa. Ma adesso salutiamo anche il priore di Porta San Facondino che ci è venuto a trovare, che è Salvatore Zenobi, che porta con sé, secondo me, anche l'eredità di raccontarci tanti priori di Porta San Facondino che purtroppo ad oggi non sono qui con noi, ma che sicuramente Salvatore, che sul quale non c'è dubbio abbia una memoria storica della porta e della manifestazione di assoluto spessore e di livello. Salvatore, intanto benvenuto, priore del 2004-2005, con un
6 e 7, dammeli anche quelli.
Ah, 6 e 7, perdonami, 2004-2005, 6 e 7, perdonami. Ricordo il palio del 2005 perché
so che ti è rimasto qui
mi è rimasto un po' indigesto, diciamo così. E Salvatore, dici.
No, io posso solo testimoniare la verità di quello che ha detto Romano, non che ce ne fosse bisogno, ma anche perché se io sono diventato priore di Porta San Facondino la colpa è di questo personaggio.
Quindi finalmente abbiamo individuato
il responsabile,
grazie Romano.
Che nel lontano 1995 stavo in piazza, lui era appoggiato alla farmacia, mi chiama, vieni qua. Dice, ma perché ci viene a dare una mano all'ente giochi, ci serve un addetto stampa? E io gli dissi sì. E lì è iniziata un po' il cambio di rotta dal portaiolo di poco più di 3 giorni a una persona impegnata nel mondo dei giochi.
E poi ti sei innamorato.
E ricordo anche l'episodio quando io, lui e Carlo andammo nella taverna di San Facondino il giovedì e il mercoledì a chiedere, possiamo fare il convivio Pulonis qui? Ma ci eravamo andati veramente facendosi il nome del padre prima di entrare dalla porta,
col cappello in mano poco più
e invece venne fuori una grande manifestazione. Ricordo anche, rispetto a quello che diceva Romano, dice, la prima volta che si entra in una taverna dove ci sono lance, spade e tutto quanto, ma in realtà era accogliente come una taverna. Questo per dire che in quel tempo veramente si lavorava molto per la festa, e considero Romano secondo me il punto di svolta un po' della manifestazione, ma questo penso sarà un tema che potremo affrontare dopo. Quello che dicevi tu, quando ci siamo sentiti, dice ci vuole qualche priore storico, e purtroppo abbiamo fatto un appello e ci siamo accorti che a Porta San Facondino ne mancano tanti, ma che noi ricordiamo costantemente in tutte le nostre, certo, in tutte le nostre azioni. Io ho detto sempre, quando sono diventato priore, che se ero lì ero perché c'è stata tanta gente prima di me che ha portato la porta a quei livelli, la festa a quei livelli. Io ho cercato di metterci qualcosa di mio, spero di averlo fatto, in qualche testimonianza ce n'è anche in muratura, quindi penso che qualcosa abbiamo fatto, perché nei nostri trienni abbiamo fatto la stalla. Però credo che questo è il messaggio che debba arrivare, che la porta non è una cosa nostra, è una cosa di tutti, in cui il priore transita 3, 6, 9 anni a seconda degli sforzi o della disponibilità, soprattutto di quanto è folle, per portare qualcosa in più nella vita della porta. Poi se ci scappa la vittoria, dico sempre io, è meglio. Però
mo di vittoria parliamo, perché poi mo abbiamo fatto un po' di politica, ma mo entriamo nel vivo. Grazie Salvatore. Allora, restate con noi, perché sarà veramente un prosieguo ricco di contenuti e di aneddoti veramente spettacolari. A dopo.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Il battito dei giochi.
La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi. Questo non lo dicevamo noi, Alessandro, ma lo diceva un certo Cicerone tanti, tantissimi anni fa. Sì, abbiamo scomodato colui che ha inventato, insomma.
Beh, scomodiamo robe grosse, perché oggi in radio abbiamo robe grosse.
Sì, appunto, quindi. Perché qui noi abbiamo la storia, abbiamo la testimonianza,
esatto.
Abbiamo scoperto tante cose dal convivio Pulonis, addirittura abbiamo il maestro, il saggio, l'abbiamo così definito.
Ci vorrebbero 114 puntate solo per raccontare un quinto del quinto di quello che potremmo.
Ma noi li risalutiamo, per chi si fosse collegato con noi questo pomeriggio.
Massimiliano Rondelli, Romano Giombini e Salvatore Zenobi sono i priori che oggi rappresentano San Donato, San Benedetto, San Martino e San Facondino in questo sabato di Non Giochi, in cui proviamo a raccontarci un po' e a farci compagnia con i giochi delle porte e con la storia. Mario Barberini, domanda che tutto il mondo di giochi, che all'epoca non c'era, ma che cavolo è successo nel 1982?
È successo quello che era prevedibile, perché è un po' di tempo che San Facondino dominava con quel somaro.
Mandolino,
ecco. Quel giorno ha fatto una smandolinata.
Dai, sono Fossaro.
Cos'è successo? L'ultima corsa partono a pelo, Mandolino avanti alla discesa delle scuole elementari prende giù con Fantino, entra dentro, va in mezzo alla folla, scende giù Fantino, gli aiutano gli altri, entra dentro, non previsto dal regolamento. Allora viene su tutto quanto e voleva vincere, no, è regolare. Come è regolare? Cioè, il testamento dice che lo stesso Fantino non può uscire dal circuito, e se esce lui stesso deve portare il somaro nel percorso. Questo non è stato fatto, quindi e deve essere penalizzato. Non c'era Santi né Matosche, si riuniscono tutti i 4x4, quanto fa? 16 giurì, chiamiamoli,
il gran giurì.
Era due ore che stavano discutendo, perché c'era da una parte Franco Vecchiarelli, che figuriamoci di San Martino quanto è tosto.
Partacciari, dici?
No, Partacciari no, faceva per la porta. E invece San Facondino insisteva, e erano riuniti nella porta, la gente fuori strideva.
Ma dove eravate? Dentro il comune,
più,
Mario?
Non poteva più. E alla fine escono fuori, dice il palio non viene assegnato. Dopo due ore
Forse conviene.
Adesso giro comunque.
Non c'erano immagini televisive.
Ah, e quindi non c'erano immagini, quindi
niente.
Perché non c'erano televisioni private, quindi
non... le nostre immagini ce le sta raccontando Mario a distanza, esatto. Di veramente
c'era il giudice.
Sì, perché non doveva essere, doveva essere assegnato né al primo, che aveva, non so chi era, nemmeno a San Fecondino, perché il San Fecondino avrebbe vinto se quella mossa che aveva fatto non era legale, diciamo.
Ma chi ha deciso di bruciarlo proprio fisicamente?
Ah, appena era, faceva quei pali che ho vinto io, erano tutti di Ursi, Sandro Bravo, i primi. E sono tutti lo stesso, un santo, il Beato Angelo che rassomiglia a me, mi diceva, oppure San vero. Francesco mentre pregava, insomma tutti i santi assomigliano a me. Adesso non so perché erano stessi,
perché eri buono.
Allora dopo c'era una cosa, Vittor Hugo, Lucarelli, fu un diavolo, quella è l'ha fatto.
È successo qualcosa? Vai, andiamo avanti.
Vado?
Sì, va, andiamo avanti.
Allora, il tuo palio che è successo? Allora si è affacciato uno per il microfono, dice, il palio non è assegnato, Dio scampeci e liberici, è il castigo sulla piazza, e ha preso il palio sulle mani, gli è andato fuoco e l'hanno bruciato, ecco,
ecco,
il quindi... palio non fu assegnato.
E quindi questa è la verità che ci è stata raccontata a distanza quasi di 40 anni su quella vicenda che
di mandolino, una smandolinata
di questa dicendo. Smandolinata tra San Facondino e non ricordiamo chi. C'eravamo di mezzo noi, Mario, no? Perché di solito con San Facondino ci abbiamo un po' di storia su queste cose. Massimiliano, ho una domanda per te.
Dimmi.
Allora, tu sei stato il priore che diciamo ha fatto un po' da preludio a quello che sarebbe stato l'avvio dei successi di Porta San Benedetto. La domanda è questa: in un periodo lungo 18 anni in cui non si vinceva, e tu sei riuscito chiaramente a perché questa è la storia, a rimettere insomma in carreggiata la porta e soprattutto a fronte di tante sconfitte e quindi di tante amarezze, comunque tenere insieme e anzi fare in modo che le persone di San Benedetto si siano unite ancora di più sotto i propri colori fino a raggiungere la vittoria, perché alla fine si può decidere di abbandonare oppure continuare a combattere, no? Ecco, io penso che tu hai fatto questo percorso. Come ci sei riuscito? Quali sono state le chiavi anche in un'ottica futura?
No, sicuramente l'idea di abbandonare non ci è mai venuta in mente. Il discorso è che chiaramente i primi due priori, che hanno avuto poi dei priorati molto lunghi, non riuscivano a vincere il palio perché la Porta San Benedetto oramai si sapeva soprattutto in quegli anni era la porta meno esperta di somari.
Certo.
I primi anni i somari venivano sorteggiati e noi prendevamo sempre il peggiore.
Quindi pizzico di sfortuna all'inizio.
Ma no, però proprio mancanza di
totale.
Mancanza di idee sulla bontà del somaro. Al di là di questo, poi mi ricordo anche con Giancarlo Franchi che eravamo entrati un po' anche in un ambito di, come si può dire, di ridicolaggine in un certo senso della porta, che si rivolgeva a maghi, a fattucchiere, per poter...
Cioè, si tentavano tutte le strade.
Si tentava tutto pur di poter giungere a vincere il palio. E... poi Mario e poi Giancarlo Franchi abbandonò, entrai io e qualcosa di più concreto cercai di inventarmi, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei somari. Certo, non era il priore.
Tra l'altro tu sei stato il priore del passaggio di Cagnara da San Donato a San Benedetto.
Perfetto, sì.
Che Mario non l'ha mai mandata giù.
Lì l'artefice.
Ve lo dico io che si sta indignando, però non parla.
Beh, difatti diciamo che Cagnara aveva già vinto dei pali e quindi è chiaro che fu contattato da me per portarlo di qua. Già avere un fantino diciamo esperto, importante, era già una vittoria per noi. Certo, sono passati i miei 4 anni con grande comunque impegno, però non vinsi il palio. siamo rimasti famosi, io e Mario Meloni.
che salutiamo
che
anche Mario Becchetti non è che gli è andata proprio
sì,
di lusso,
anche a Mario Becchetti non andò di lusso, però ecco, quelli che la piazza ricorda siamo io e Mario Meloni, che non abbiamo vinto nessun palio, e gli altri priori ci in piazza ogni tanto ci vogliono ridicolizzare con una
qualche
con
battuta,
con una scenetta, non una scenetta che mettiamo in campo. Ah, ecco. Chi non ha mai vinto un palio faccia un passo avanti.
Quando noi, vi riunite, no?
Sì, noi lo facciamo e ci dicono: ma dove vai, Mario e Massimiliano Donnale?
Quindi passano gli anni, però diciamo la goliardia è quell'aspetto proprio,
ma certo,
viscerale,
ma
di goliardia.
Ma ci mancherebbe altro. Come dicevi tu, poi a me è succeduto Lucio Angeletti
e vinse
con un po' di commozione, lo ricordo, e vinse il primo palio, e io ti devo dire che fu la gioia più grande che ho avuto in quei giochi delle porte. Io ho fatto 4 anni il priore, non ho mai vinto, però quel palio, anche se non ero priore, io l'ho vissuto in pieno, perché Lucio comunque ha avuto da me un appoggio.
Vi racconto che Massimiliano si sta commuovendo, lo dico, perché
questa... adesso mi riprendo, allora passiamo la parola a Romano.
Questa commozione, Alessandro, io direi che la possiamo spalmare anche nei prossimi spazi, perché credo che ci saranno delle emozioni.
Adesso poi abbiamo Romano che ci racconta un paio di news su Sonny, e poi Salvatore che ci racconta di Rosina e delle battaglie con San Facondino.
Le acque minerali non sono tutte uguali, per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Il battito dei giochi, viaggio nel mondo del palio di San Michele Arcangelo, a cura di Alessandro Cesaretti ed Elisabetta Scassellati.
Oggi il battito dei giochi è ancora con noi Mario Barberini, Massimiliano Rondelli, Salvatore Zenobi, Romano Giombini. Alessandro, ci hanno raccontato un pezzo di storia dei giochi delle porte.
E adesso finiscono con l'altro pezzo, perché parliamo con Romano e Salvatore. Allora, intanto subito, Elisabetta, una domanda per Romano. Romano è stato il priore di Sonny, il priore degli indimenticabili Daniele Pedana e Massimo Spigarelli, detto il parente, quell'1,54 rimasto per anni impresso nella memoria dei gualdesi. Insomma, diciamo un periodo esaltante per Romano, condito anche da, come ricordavamo prima, da tante iniziative, insomma, e una voglia di crescere che era coltivata di anno in anno nei giochi delle porte. Romano, come ricordi quel periodo?
Allora, quel periodo, io sono diventato priore nel 91, però il 90 c'era già il colpo di stato in atto. Infatti i miei Auriga e Fantino e Frenatore mi chiamavano Romanowski della polidistroica invece della
polidistroica. E poi era un periodo abbastanza caldo, quello tra l'89 e il 90, sì. Insomma, in generale.
Ecco, e trovavamo questo somaro in maniera veramente casuale. San Facondino ancora ci attribuisce che c'è stato qualcuno che ha tradito nella porta di San Facondino, ma vi devo svelare che il figlio del proprietario di quel somaro lavorava con Francesco Finetti, un nostro portaiolo, e San Facondino aveva visto quel somaro e non lo aveva voluto. E questo, parlando con Francesco, ci disse: venite a vederlo. E noi altri andavamo a vederlo. Vi dico solo una cosa: quando l'abbiamo portato per la prima volta a Gualdo, non avevamo mezzi di trasporto con van con tutti i comfort
convenzionali.
Avevamo un van che era fatto artigianalmente. Non aveva libretto di circolazione, non aveva niente.
Tanto ormai
documenti,
in prescrizione, quindi possiamo dire tutto.
Possiamo dire tutto.
Sì.
Mi ricordo che io l'attaccavo con la Jeep e non facevamo la strada classica,
certo,
incatramata per andare a Piora con quella lì. Noi altri passavamo per Campodonico e venivamo su per la Chiavellara.
Certo.
Passavamo per la montagna per non fare la strada.
Forse.
E vi dico solo che una volta abbiamo veramente rischiato grosso, perché siamo arrivati a, scendendo da Valsorda, si è rotto il timone del van. Si è rotto il timone del van e vi dico che c'era Daniele dentro.
Insieme al somaro.
Teneva il somaro.
Insieme a Sonny, ricordiamo Sonny.
Sonny. E da diciamo sulla curva di Campigatto, che chi è di Gualdo la conosce. Daniele sotto una pioggia che torrenziale proprio, con il somaro a capezza, l'ha portato fino alla stalla.
Spettacolare.
Non era la volta che hai rischiato di più, di la verità.
No, ho rischiato anche tante altre cose. E ho rischiato anche.
Bene, questi sono solo piccole pillole di quello che c'è intorno alla storia dei giochi.
Devo dire che riportato a casa questo somaro, lo portammo nella stalla dello storico nonno di Daniele, di Pinchetto.
Riccardo.
Sì, che poi è il mio bisnonno.
Andrea. E era tradizione per il somaro Sonny ogni anno scappare dalla stalla. Non siamo riusciti
a
capire.
Serie che fuggiva.
Fuggiva. La prima volta da lì, dalla stalla quella. E l'abbiamo ritrovato sulla Rocchetta. La seconda volta è scappato dal colle vicino a casa di Massimo Spigarelli, era andato verso il gigolò
e si fece male una spalla, ricordo.
Una volta scappando via saltò uno sterrato e si fece male ad una spalla, che poi ci dicevano che drogavamo il somaro e invece era solo una terapia antidolorifica per poterlo far continuare a correre. E certo, devo dire che ha continuato bene, perché
ha continuato fino al 1996.
90 ha vinto, 91 ha vinto, 92 ha vinto, 93 ha vinto, poi 94, 95 e 96 ha fatto secondo, terzo e quarto. Ovviamente al quarto
era finito il ciclo.
Era finito il ciclo, è finito il ciclo di Sonny, è finito il ciclo mio come priore.
Salvatore, invece, San Facondino, una porta sicuramente blasonata, una porta forte che con la mia ha battagliato veramente ai ferri corti praticamente un anno sì, un anno no. Che ci racconti tu di queste esperienze, Rosina, Mandolino, e soprattutto questo attaccamento viscerale della porta di San Facondino verso la tradizione costruita negli anni, no? Perché comunque la porta di San Facondino è una porta estremamente legata a momenti e al territorio, no? Soprattutto mi viene in mente la Capezza, non che gli altri non ce l'abbiano, perché per noi la valle è la casa.
No, ascolta, come diceva prima Massimiliano, no? La leggenda dei primi anni dei giochi delle porte vuole che San Facondino vinceva perché era il rione della Capezza, il rione dei somarai, quindi mentre San Benedetto si attardava a scegliere i vestiti, noi andavamo a scegliere i somari. Questa è leggenda della storia dei giochi delle porte.
Poi però San Donato è arrivato Mario anni.
Dove è arrivato Mario ci ha messo dopo, però vedi lì anche, no? Hanno provato, il Mandolino si invecchiava, quindi si è allungato il percorso, si è fatto passare per Piazza Garibaldi, cioè ci cercava in qualche maniera di battere quello che in quel momento sembrava imbattibile, anche con qualche scamotage, diciamo, che oggi considereremo poco sportivo, ma che all'epoca andava tutto bene, perché secondo me il clima era un altro, cioè nel senso che la competizione sì, ma era anche meno sentita in fondo di quello che può essere adesso. Se oggi proponi di modificare il percorso perché pensi che così favorisci tre porte rispetto a una, è impensabile. No. Quindi ormai la manifestazione si è consolidata così. Poi arriva i grandi step di San Facondino, poi arriva Rosina, che ha una storia come molti dei somari dei giochi delle porte di quel periodo, cioè l'incontro casuale, cioè l'incontro di alcune persone della porta, nel caso parliamo di Giampiero Pascucci insieme a Francesca, che vedono questo somaro su un campo in una zona della Valnerina, e da lì poi nasce, tornano a guardare tutti entusiasti di questo somaro e lo prendono. Se io rivedevo poco tempo fa le immagini del primo anno di Rosina e ho fatto
1987
ho fatto questa considerazione: se era oggi, quel somaro non avrebbe mai corso i giochi delle porte, cioè avrebbe fatto quell'anno di tentativo e poi sarebbe stato accantonato,
perché non c'è più pazienza, dici tu.
No, non c'è più pazienza, non si aspetta. Invece fece un percorso a carretto a dir poco accidentale, caddero qui al
Piazza
Gubbiotti, lì alla zona delle medie, che era quella che era la zona delle medie, oggi la zona delle poste, Piazza Mazzini, andarono leggermente fuori strada, cioè, quindi un percorso con un tempo altissimo. E se io l'ho pensato diverse volte, se fosse stato 10 anni dopo, non avremmo avuto, secondo me, la pazienza di costruire quel somaro che forse ha portato a casa meno pali di quanti ne avrebbe meritati. Secondo me non per demerito suo, perché le sue gare le vinceva, ma perché magari la combinazione dell'altra metà dei giochi non gli ha consentito di vincere
se a Mario gli dico Furia,
parliamo. Allora, la storia di Furia è semplice: avevamo messo un po' dappertutto la voce che San Donato, io facevo da segretario e priore, tutto, insomma. Allora ci dicono: guarda che di là da Padule c'è uno che ha una somara che ha portato, e chissà dove l'ha presa, ha detto se è andato a vedere, è andato a vedere. Allora parte io, Peppe, Cagnara e Germano.
Peppe
Germano
De Rodino,
è fratello di Peppe, intenditori, no? E infatti e poi, dice: c'è una bella somara, robusta, piazzata. Dice: c'erete un somaro, un carretto, ha detto: ecco, c'ho questo, attaccatelo. Montò su Germano e Peppa la guida in piedi, e davanti c'era la Maggese. Prima poi a sto somaro sulla Maggese pare che non era niente, volava sulla Maggese. Dice: è buono. Peppa ha detto: e piano. Dice: ma facete l'assegno. Quanto è? 900.000 lire. Beh, per quei tempi
era una bella cifra.
C'era una bruscia. Stacca in assegno. Dopo che è successo? Che appena arrivato, l'hanno voluto però subito, no? Lui è montato su Peppe, non so quanto pesava, Germano altrettanto, sulla salita dei fiammiferi a correre, pare un diluvio. E i somari non sono abituati a correre. E col tempo gli ha preso la tendinite, però ci ha dato un sacco di soddisfazioni.
Sì.
La tenevamo su in cima davanti alla chiesetta di San Rocco.
Sì,
il priore, insomma, mi ricordo un certo Mario Barberini, andava tutte le mattine a pulirlo, a levare la puzza che c'era, perché
se no protestavano quelli intorno.
No, protestavano perché nessuno lo faceva. Allora col forcone e tutto, una volta lo trovai che attoccò con la testa, mi era assentato sul tetto, via un po' il forcone fuori. Quando andava a casa mia moglie dice: Madonna quanto puzza, ti ha messo i panni fuori, ha detto, no? Ecco, poi vi racconto quest'altra, quella della prima dell'83, quando abbiamo vinto
con Mora.
Io andavo
però
a prendere il palio, e nel frattempo i portaioli prendevano su Mimo e la buttavano per aria. Dico: sta a vedere, se c'è un estraneo di un'altra porta, fa finta di chiapparla e poi me la batte giù per terra. Che succedeva? Succedeva che era di solito che il priore vincente doveva andare dalle altre porte a bere. Io di solito non bevevo niente, no? Andai giù, Galafati, bevevo baguri giù, gammaitoni, bevevo un bicchiere. Un altro, bevevo un bicchiere, non c'avevo niente, lo stomaco. Allora va giù sotto dove era Michele, come si chiama quel vicolo lì, la prima taverna, quella lì. Andai giù, mi appoggiai a un punto, perché vedevo tutto che mi si virava, mi si virava. Allora sentì la moglie mia: oh, correte, che Mario mi sa che è imbriaco, è imbriaco. Dice: aspetta, ad Agisa, la moglie di Michele, no, svelta, venne giù dalle scale, io ho fatto il caffè triplo, senza zucchero. Mi ha dato sto caffè e dopo un po' mi si è passato. Ma rabbia, è la prima sbornia in vita mia.
Beh, però, insomma, il primo palio dell'83 te lo sei portato a casa. Però la somara era mora di sulla Fossara.
Sì, perché dice che l'avevamo fregata, era mora, ma era mora. Per quello che l'avevamo fatta fuori a San Benedetto, perché ci aveva messo San Benedetto. quindi, forse aveva anche ragione.
C'erano spionaggi e controspionaggi.
Ma senti quanta storia, Alessandro.
Mamma mia, io non smetterei mai.
Partiva da Isola da sola, andava sul Catria, prendeva il basto della legna, scendeva giù, riandava su, il padrone la caricava, andava giù, si vedeva, c'era un pettorale, così c'aveva.
E infatti fu il primo somaro a scendere sotto i due minuti nel 1983 con un primo 59 e 59. Detta questa pillola, ci fermiamo un attimo e poi torniamo per un altro giro con i nostri veramente ospiti straordinari.
La simpatia dell'hamburger, la bontà della pinsa romana, le allegre fritture tra mille sapori e colori diversi. Tutto questo è Gargotta, in Corso Piave di fronte Piazza Mazzini a Gualdo Tadino. Prodotti di qualità garantita con la bontà dell'esperienza dello street food. Gargotta, con servizio takeaway da sporto diretto o consegna a domicilio senza nessun costo aggiuntivo.
Gargotta ora è anche pub, con consumazioni in loco fino a tarda notte. Locali completamente rinnovati e ampliati in stile western.
Gargotta, buon cibo e buon bere nel centro di Gualdo Tadino.
Ora anche pub aperto fino a tarda notte.
Il battito dei giochi. Viaggio nel mondo del palio di San Michele Arcangelo a cura di Alessandro Cesaretti ed Elisabetta Scassellati.
Vivere la storia a volte è non bello, è meraviglioso,
spettacolare.
E lo stiamo provando oggi qui al battito dei giochi, in questo sabato che in teoria potrebbe metterci anche un po' un quel velo di tristezza, però non è così, perché stiamo sorridendo di fronte alla storia, quella vera, quella
e
che non
è
allo
giochi,
spirito giusto dei giochi, quello goliardico, quello che veramente muoveva i meccanismi che
spero
sono...
che arrivi attraverso le onde nelle case, nelle macchine,
ovunque,
dei nostri ascoltatori di Radio Tadino.
Però io ho una domanda. Vai. Perché belle come i giochi sono le donne, le donne, le priore, perché
le
comunque la gentilezza, insomma la grazia, sono loro, no, che aprono anche i cortei, i vari cortei storici, quattro cortei storici dei giochi delle porte. Allora iniziamo, Mario.
Chi era la tua priora?
Chi era la priora?
Mia Bassetti Marcella,
che tra l'altro
mia moglie,
ecco,
da 57 anni.
Ah.
No, da 59 anni. Senti che nocchia.
Massimiliano, e te?
La sempre la moglie Fiorella Mariotti, tutti e quattro gli anni.
E tutti e quattro gli anni.
Ha fatto un po' anche lei da priore in quel periodo, perché io
ti davo una grossa mano.
No, ma perché io lavoravo a Città di Castello, quindi rientravo tardi, e quindi mi ha dato una grandissima...
C'era un supporto vero.
Una grandissima mano, Fiorella.
Romano,
eccomi.
Per te chi c'era al tuo fianco?
Allora, io ho avuto Patrizia Vagnarelli per 4 anni, e poi l'ultimo anno è stata Laura Antonietti, Maria Laura Antonietti. La moglie no, perché la moglie mia è di San Facondino.
Pure la mia, quindi mal comune mezzo gaudio, almeno
quindi,
quello.
Tutti
per San Facondino,
non era possibile.
Non ce l'ha provata.
Salvatore, invece la tua dama.
Io, la mia dama è stata Moira Viventi, per fortuna, nel senso che era la parte gentile della porta, cioè io non ero proprio il massimo, lei era quella che rattoppava se magari ci avevo fatto qualche danno che altro, ma soprattutto per me è stata una spalla fondamentale in tanti aspetti della manifestazione, quindi forse una delle prime priore moderne, nel senso che lei si occupava tanto del corteo storico, quindi c'è stata una fase in cui le priore erano le dame, spesso e volentieri venivano vestite delle persone, e solo recentemente la priora ha acquisito
però
un ruolo.
Per Massimiliano ruolo. Questo non è stato proprio così, perché è stata operativa.
Come tutte le generalizzazioni, ci sono le eccezioni.
Certo.
Diciamo che da un certo punto in poi la priora ha iniziato a rivestire anche
un ruolo
diverso, un ruolo ruolo anche più attivo da parte dei comitati. Io ricordo perlomeno questo nella storia di San Facondino, cioè spesso e volentieri era la dama che si vestiva quei tre giorni e finiva lì, soprattutto se non c'era il rapporto di coppia marito e moglie, era,
certo,
era un ruolo diciamo più estetico. Con Moira ha già iniziato una parte attiva della manifestazione.
Giro di tavolo, Elisabetta.
Sì, partiamo, perché voi avete un ruolo fondamentale per quanto riguarda la lettura dei bandi di sfida.
Eh sì, oggi è sabato, stasera c'era la sfida, si iniziava a respirare veramente la gara, la competizione.
C'è una frase particolare del vostro bando, di uno dei vostri bandi, che vi è rimasta impressa, che ce la potete dire proprio qui adesso?
E soprattutto vi chiedo anche, magari non ve la ricordate perché sono passati tanti anni, però oltre questo, che sarebbe sicuramente una chicca se riuscite a trovare una frrase, ma due cose vorrei chiedervi. La prima è: come avete vissuto il bando e che differenza c'era soprattutto con i bandi attuali, no? Perché sono cambiati un po' nella storia, soprattutto dopo diciamo la rivoluzione copernicana che è avvenuta con Melone, no? E poi una battuta più generale su quello che augurate alla festa, ai giochi, che quest'anno non ci sono, ma il prossimo anno l'auspicio è quello di tornare con quella passione e con questa passione con la quale oggi ci avete raccontato veramente qualcosa di straordinario. Salvatore.
Ma io la frase esatta non me la ricordo, però ne potrei citare tante, come quando ve eravate fatti la tuta tutta nera, no?
Ce l'hai con noi?
Sì, con voi sempre. Con voi sempre, sul bando è stato sempre. Poi,
va bene, perché oggi sono speaker, quindi devo stare tranquillo.
Sapevo che tu e Roberto stavate su quella transenna, quindi quando arrivavate voi il momento di San Donato sapevo bene dove guardare. Quindi no. Hai detto tu giustamente, c'è stato un certo periodo con i primi bandi di Mario Pascucci, la rivoluzione rispetto ai bandi precedenti, e io devo dire che nella stesura dei miei bandi Mario ha sicuramente aiutato molto. Solo che soprattutto il primo anno è stata una tragedia per me, perché nel senso che
è forte come esperienza.
Per me è stata molto forte, ma lo sai perché è stata molto forte? Perché a me di fare una figura barbina come magari qualcuno in precedenza non interessava a livello personale. La mia paura era quella di fare una figura barbina
alla porta.
Per la porta.
È certo.
Che poi sarebbe diventato lo zimbello, non sarei diventato io il priore che magari ha letto male il bando oppure aveva fatto la cavolata, si era impuntato, come è successo magari, no?
Normalmente.
È che questo si sarebbe poi ribattuto sulla porta. Questo era il mio grosso problema.
Salvatore, che cosa auspichi ai giochi? Che cosa auguri ai giochi, più che altro?
Che ci possa essere una macchina del tempo e che ci riporti intorno al 94-95 e che si riprenda quello spirito. Non lo dico perché c'ho qui a fianco Romano, ma perché quello secondo me è stato un periodo d'oro. Certo, c'era da fare tante considerazioni rispetto anche al momento che viveva
la città, no?
Viveva il paese, viveva tutti, però lì c'era veramente una volontà corale di fare le cose. La rivalità esisteva, perché era indubbio che esisteva, tutti volevano vincere il palio.
Avete generato me, quindi qualcosa tutti, avete combinato, insomma.
Tutti, l'ho detto io prima, però c'era anche una volontà di lavorare per la festa e per la città. Poi si mettevano da parte certe cose. Quello che non piace a me in questo periodo è spesso che vengono giudicate le idee sulla base di chi le propone, con la consapevolezza anche che magari quell'idea possa essere buona, ma non viene portata avanti perché magari l'ha proposta a Tizio piuttosto che Caio, e dietro quell'idea, e allora, ma chi ci guadagna in termini di
c'è da ritrovare un po' di serenità,
sì,
complessiva,
c'è,
no?
C'è, secondo me quello che si deve ritrovare è la voglia di andare avanti tutti insieme, di rilanciare, non perché le grandi presenze del sabato sera e della domenica stanno lì a testimoniare che la manifestazione è cresciuta, e questo è indubbio,
certo, cioè, certo. Nella qualità, in tutto,
però ha ancora grossi margini di crescita, ancora grossi margini di sviluppo.
Romano,
questo è il mio giudizio. Poi
Romano, per te bando e auguri.
Io vorrei ricordare, perché oltre a priore, almeno io e Massimiliano e anche Salvatore ha fatto il gonfaloniere,
certo,
abbiamo fatto il gonfaloniere. Il gonfaloniere è colui, diciamo, il presidente dell'ente. Quella volta non c'era il presidente, era
sì,
tutto,
si è un po' riconfigurato,
ecco,
adesso
si è riconfigurato. E devo dire che oltre al convivio Epulonis, in quel periodo venne fuori anche un'altra cosa molto importante: il convegno sulle legazioni autonome.
Sì.
Volevo perlomeno citare questa cosa perché Gualdo, il periodo dei giochi, che in quel tempo era riferito intorno al 1519, era governato dal cardinal legato, cioè in quel periodo Gualdo è stato sotto il papato attraverso le legazioni autonome, che si sono protratte con 10 cardinal legati, e facemmo due convegni per ricostruire un po' questa storia, perché era un periodo floridissimo per la città di Gualdo sotto le legazioni autonome. Scelsero Gualdo proprio perché era un punto strategico in quel momento storico, e avemo dei professori che venivano dall'Università di Perugia a fare questo convegno, che riportò veramente delle cose interessanti.
Romano, cioè, rispetto ai bandi?
Rispetto ai bandi, che dico? Io personalmente mi riducevo a scrivere il bando il giorno prima dei giochi, perché nel periodo dei giochi delle porte io
accumulavo informazioni, no?
Facevo l'arciere, facevo il somaraio, ma non perché poi gareggiavo. Ma ero dentro e mi ricordo che un anno mi ritrovai ad andare incontro alla sfilata alla porta di sotto, perché loro già salivano, io ancora non m'ero vestito.
Non eri pronto?
Non ero vestito proprio per il corteo storico. Quindi il bando, diciamo, sì, era importante, però era, diciamo, rivolto più a incoraggiare
i propri,
a stimolare i propri, piuttosto che creare degli aneddoti nei confronti degli altri, che a volte sono piacevoli, a volte sono disgustosi.
Certo. Un augurio per i giochi, per il futuro?
Allora, il futuro mi auguro che ci sia ancora un ritorno alla costruzione storica di questo paese, perché è importante lavorare su delle basi storiche. Su, forse sono un po' palloso, forse sono ripetitivo.
Ritrovare le radici.
Ritrovare le radici, ma soprattutto costruire tutto su quello che di poco, quel poco che abbiamo di storia, valutarla. Valutarla attraverso, ripeto, il convivio, valutarla attraverso il convegno, ricostruire quel periodo storico delle legazioni autonome. E ricostruire,
riappropriarci
della nostra storia. Abbiamo una manifestazione che si chiama Il Bussolo, che si sta anno per anno snaturando, e c'ha una documentazione storica molto importante, e è una votazione singolarissima che potrebbe veramente suscitare la curiosità dei media.
E l'interesse
veramente dei media.
Massimiliano, per te due battute su bando e un augurio ai giochi per il futuro in questo anno purtroppo così nefasto un po' per tutti, non solo per i giochi evidentemente.
Certamente, mi rifaccio un po' a quello che ha detto Romano, nel senso che i nostri bandi di quel periodo erano bandi che iniziavano, perlomeno i miei, quasi sempre gente de Gualdo, delle Castella tutte. Quindi era uno stimolo nei confronti proprio dei giocolieri, no?
Certo.
No? Quindi dei somarai in primis, ma anche degli arcieri e dei frombolieri. E quindi riguardava la porta, e non c'erano, come diceva invece Salvatore, riferimenti proprio espliciti nei confronti delle altre porte. C'era qualche aneddoto, ma erano sempre aneddoti simpatici,
certo, molto leggeri
che ricordavano magari un avvenimento avvenuto l'anno prima, ecco, quello sì. Però
certo. Eri emozionato?
Moltissimo, moltissimo, ma poi erano bandi che si ascoltavano bene, nel senso che avevano un periodo di tempo giusto dal punto di vista dell'attenzione da parte della piazza. No,
non perdeva l'attenzione.
Cioè erano rivolti chiaramente ai nostri gualdesi, ai nostri portaioli, ma in un certo senso non trascuravano nemmeno chi veniva da fuori.
Un augurio per il futuro alla festa.
Un augurio per il futuro alla festa è che i nuovi responsabili della festa non pensino la festa come se fosse un'azienda, un consiglio d'amministrazione. Pensino soprattutto in questo periodo al fattore umano, alle menti, agli uomini che devono portare avanti la festa con tranquillità e con pace ed amore.
Beh, io direi che questi sono messaggi veramente straordinari e per certi versi anche un po' universali, no?
Giusto.
Credo che siano messaggi veramente forti di cui abbiamo sicuramente bisogno. E adesso, dulcis in fundo, abbiamo Mario. Mario, raccontaci i tuoi bandi e un augurio per la festa.
Dunque, saluto alle altre porte. L'impegno da parte dei cicolieri e vinca il migliore. Aspettate, però c'è un'ultima cosa che devo dire, che mi sta sul gozzo.
Lo sapevo che tanto qualcosa il San Donatese che è in Mario.
Nell'81 sfilavo come cavaliere e mia moglie era la dama e mi avevano fatto dei pantaloni pompon, mi arrivavano qua, siccome di corporatura le gambe c'ho secche. Era un caldo eccezionale. Allora mia Marcella mi ha detto: senti, mettete tre paia di calzamaglie che almeno te si ingrossano ste cosce. Quando siamo stati davanti alla fontanella dove sta il bacio dell'amore, quel bacio lì davanti, io tutto tosto camminavo, no? Così, un caldo, la fosa non se ne poteva più, le 2:30, sedendo da quelle scale, da quel muretto. E chi è sto sparnicio? Mi sarei arcito a casa alla Gualtese con non so perché, diciamo, cammina l'assaggio, dice Marcella, continua
la lo sparnicio sarebbe la spara, quello traduciamo per magari
sì,
qualche...
che è molto magro. Vabbè,
quello non potete sparare, era troppo grezza. Chi è sto sparnicio?
Mario, un augurio per il futuro.
Sì, l'augurio è questo, uno solo, dico l'augurio che vada avanti la porta, ma che il venerdì migliori come era una volta, che sia veramente la mostra delle vivandiere e non la mostra della caciara e della roba che gira. Questo è da tanto. Il venerdì non mi sono mai soddisfatto.
Non ti ritrovi.
No, perché mi sono ritrovato con gente che ti tira la farina, gente che ti tira le cosce dei polli di fronte a gente. Non va bene.
Questi ragazzi vanno un po' rimessi in riga.
Ecco.
Questo, da buon maestro.
Vi saluto e vi state bene tutti quanti. E mi raccomando, la mascherina.
Grazie Mario. Romano, una battuta.
Io vorrei ricordare con tanto affetto i miei corridori
storici.
Daniele e Massimo Spigarelli. Questi li ricordo con molto piacere e li ricordo con un aneddoto. Daniele Pedana correva con le moto, faceva motocross.
Sì.
È vero.
E una settimana, 15 giorni prima dei giochi, una settimana circa, si ruppe un braccio. E stava seduto sulle scalette di San Benedetto e io sotto che gli parlavo, dico: allora che fai Daniele? Ha detto: no, non posso correre perché ho il braccio ingessato. Come fo? Ma tu non hai il braccio ingessato, tu non corri perché c'hai paura di cagnara, gli dissi.
Guerra psicologica totale.
Daniele quell'anno corse con il braccio ingessato
e vinse.
Questo lo voglio ricordare. E ricordo la valigetta di Massimo.
Sì, quella a me l'ha detto.
La valigetta con il record che c'aveva. Il record è caduto, però è ritornato sempre dentro la porta di San Martino.
Sì.
Quindi grande tenacia.
Un'altra battuta vorrei ricordare in particolar modo Sandro Teodori, che è stato il mio successore. Ricordo il mio predecessore, che è Gambaitoni Giannantonio. E ricordo tutti con grande piacere e ricordo Aldo Gambaitoni, il primo priore della porta di San Martino, che detto Garzellone, che il primo anno che facemmo i giochi sfilò con una fascia sul vestito con la cravatta, vestito in terra,
il massimo dell'eleganza
è una
riproducibile,
fascia, è una fascia tipo Miss rossa e gialla, indossata,
era perfetto.
Era perfetto.
Io starei ad ascoltarli per ore, per Alessandro, ore, per giorni, per, ore, io,
per,
veramente.
Per quanto mi riguarda, poi dopo con Romano offline ci raccontiamo un po' dei tempi degli Unit 54, perché qualcosetta gli devo raccontare pure io, però detto questo mi la dovete consentire. E niente, io Elisabetta,
io direi che questo è stato non battiti di cuore, ma proprio battiti in generale, perché veramente
straordinario.
Tante cose si vengono a scoprire,
il sentimento intimo dei Giochi delle Porte, da cui secondo me e secondo anche i nostri amici oggi dobbiamo assolutamente ripartire per il prossimo anno, per rilanciare e rifare una festa straordinaria, meravigliosa.
Forse servirebbe un dialogo con loro che l'hanno vissuti quando ancora non c'erano.
Beh, diciamo che parecchia linfa ce l'hanno messa
ci avete aiutato, magari l'anno prossimo respireremo un'aria sicuramente più festosa, migliore
sotto tutti i punti di vista.
Grazie a Mario Barberini, Massimiliano Rondelli, Salvatore Romano,
viva i Giochi delle Porte,
grazie.